Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati nella rubrica Donne nell'ebraismo a cura dell'UCEI, dell'area cultura e formazione dell'UCEI. Oggi è martedì 17 novembre, io sono Raffaella Di Castro. Nella scorsa puntata Donne ebrei nell'età dei ghetti con Marina Caffiero ci siamo salutati con alcune pagine dal diario di Anna Del Monte, donna ebrea romana del Settecento. Queste pagine testimoniavano delle diverse strategie con cui Anna Del Monte è riuscita a resistere ai tentativi di conversione forzata nella casa dei catecumeni. Tra le diverse strategie abbiamo letto anche delle pagine in cui Anna faceva delle argomentazioni molto articolate e sofisticate sull'ebraismo e in esse appariva fautrice di idee moderne di stampo illuministico. In queste pagine, infatti, Anna difendeva la ragione contro le superstizioni idolatriche dei suoi persecutori, la conoscenza contro il principio di autorità e soprattutto il libero arbitrio contro la forza della persuasione. Le idee illuministiche, fra l'altro sappiamo che vi è stato anche un illuminismo ebraico, la cosiddetta Scalà, soprattutto in Germania e nell'Europa dell'Est, e queste idee dunque riuscivano a penetrare persino attraverso le mura del ghetto di Roma. Dalle idee illuministiche di tolleranza, libertà, uguaglianza nasceranno quelle discussioni critiche sulle condizioni di discriminazione e reclusione degli ebrei, e le spinte politiche che porteranno all'abolizione delle leggi speciali, all'apertura dei ghetti e al riconoscimento di diritti politici e civili per gli ebrei. Ovviamente questo attraverso percorsi frastagliati e in tempi diversi anche a seconda delle aree geografiche. Si tratta appunto di quel percorso, di quel processo di trasformazione, di modernizzazione che viene chiamato emancipazione. Di questo parleremo oggi, in relazione alle donne ebree, con Carlotta Ferrara degli Uberti. Buongiorno Carlotta, buongiorno Evelina Megnaggi. Allora, Carlotta Ferrara degli Uberti è docente di storia contemporanea presso l'Università di Pisa, è appena tornata in Italia dopo aver insegnato a Londra. Tra i suoi principali interessi di ricerca, la storia ebraica italiana ed europea fra 800 e 900, la storia dell'antisemitismo, i nazionalismi, la storia della famiglia e del matrimonio, le relazioni fra leggi civili e leggi religiose. Tra le sue molteplici pubblicazioni ricordo, ai fini della nostra puntata, Fare gli ebrei italiani, rappresentazioni di una minoranza, pubblicato per Il Mulino, nel 2011 è tradotto in inglese, e l'articolo Laboriose, educatrici e sagge sulla collaborazione femminile al vessillo israelitico all'alba del Novecento. Articolo pubblicato nel volume Donne nella storia degli ebrei d'Italia da Giuntina nel 2005, libro che, come abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, è stato il primo libro in Italia a occuparsi di storia delle donne ebree. Carlotta, allora ti chiederei se puoi spiegarci meglio che cosa si intende per periodo dell'emancipazione, quando si colloca e quali sono le sue geografie. Tra l'altro, la volta scorsa abbiamo parlato della necessità di una storia integrata tra diversi punti di vista e è importante precisare che l'emancipazione non riguarda solo gli ebrei, ma anche altre minoranze, e tra cui anche le donne.
Allora, grazie intanto Raffaella per avermi coinvolto in questa iniziativa e mi fa molto molto piacere partecipare ed essere qui con voi oggi. Dunque, per emancipazione di solito intendiamo il momento in cui o il processo attraverso il quale gli ebrei ottennero pari diritti civili e politici. l'età dell'emancipazione è quindi quel periodo che vede la parificazione giuridica delle minoranze religiose in Europa occidentale. L'Europa orientale presenta un quadro anche dal punto di vista cronologico un pochino diverso, e possiamo, diciamo, far partire questa età dell'emancipazione con la Rivoluzione francese. Mi siamo a fine Settecento. L'Assemblea Nazionale Rivoluzionaria, infatti, approvò l'emancipazione dei sefarditi, degli ebrei sefarditi nel 1790 e degli ebrei ashkenaziti nel 1791. E tra l'altro, con l'arrivo dell'esercito francese in Italia nel 1796, con la campagna d'Italia guidata da Napoleone, buona parte della penisola italiana, che naturalmente non costituiva uno stato unitario all'epoca, conobbe quella che è nota come la prima emancipazione degli ebrei d'Italia. La prima, perché poi fu revocata e bisognerà attendere invece il processo di unificazione nazionale per avere la, diciamo, seconda emancipazione. È molto importante ricordare che questo fenomeno non riguardò solamente gli ebrei. Quando siamo nell'ambito della storia ebraica, per emancipazione naturalmente pensiamo all'emancipazione delle minoranze ebraiche, però è un fenomeno più ampio che coinvolse comunità protestanti, ad esempio, rimanendo in Italia, i valdesi, che erano l'altra minoranza religiosa, diciamo, sempre come entità numerica, diciamo, non particolarmente rilevante appunto in termini di numeri, ma invece molto rilevante in termini culturali, soprattutto in alcune aree geografiche, soprattutto in Piemonte per quanto riguarda la minoranza valdese. Ma per esempio è un fenomeno che riguardò anche i cattolici, non in Italia sicuramente, ma in Gran Bretagna, perché i cattolici erano una minoranza discriminata in Gran Bretagna. Per quanto riguarda l'Italia, il processo di emancipazione è strettamente legato, se guardiamo appunto alla seconda emancipazione, è strettamente legato all'andamento del risorgimento e del processo di unificazione nazionale, perché nuova, dopo l'emancipazione, diciamo, francese, tra virgolette, e un nuovo momento rilevantissimo per la storia dell'emancipazione è il 1848, perché molte delle carte costituzionali concesse dai sovrani italiani quell'anno contenevano provvedimenti che di fatto concedevano la parità giuridica alle minoranze religiose, e queste costituzioni furono quasi tutte abrogate con la repressione dei moti rivoluzionari. L'unica che restò fu lo Statuto Albertino, restò in vigore, e lo Statuto Albertino poi con la graduale annessione al Piemonte territori della penisola, fino poi alla proclamazione della nascita del Regno d'Italia nel 1861, lo Statuto Albertino divenne la Costituzione del Regno d'Italia, e quindi, diciamo, a questo punto c'è un intreccio molto molto stretto fra l'emancipazione ebraica e il processo di unificazione nazionale, che è una caratteristica proprio specifica del contesto italiano. La riflessione, se guardiamo invece a un contesto più ampio, la riflessione più recente storiografica sul tema dell'emancipazione è stata proposta da uno studioso americano, David Sorkin, che definisce l'emancipazione nell'introduzione al suo ultimo libro, uscito nel 2019, definisce l'emancipazione come ambigua e interminabile. E questo perché? Perché secondo Sorkin occorre ripensare l'emancipazione come un processo molto lungo, quindi non farla partire appunto dalla fine del Settecento, l'emancipazione francese, e guardare all'Ottocento come l'età dell'emancipazione, ma invece considerare un periodo lungo, secoli, che parte addirittura dal Cinquecento e arriva ad oggi e non è ancora finito, in cui occorre analizzare la negoziazione continua di concessione di diritti diritti e ritiro in qualche modo di diritti in un processo assolutamente non lineare che vede le comunità ebraiche negoziare continuamente con le autorità politiche locali e nazionali, ovviamente a seconda delle epoche e delle aree geografiche troviamo situazioni diverse, per appunto ottenere diritti che poi a volte vengono revocati e poi si rinegozia, diciamo, sul piano dei diritti civili e politici una concessione e poi abbiamo di nuovo revoche in un processo continuamente in atto e che secondo Sorkin non sarebbe ancora terminato, quindi questo volume è anche un'esortazione, diciamo, a mantenere alto il livello di attenzione perché l'emancipazione non è un qualcosa, la parità giuridica non è un qualcosa che può essere dato per scontato mai, neanche oggi. E questo anche lo trovo, diciamo, un aspetto molto interessante di questa ricerca. Sorkin distingue, non scenderò nei dettagli, ma distingue principalmente fra tre aree geografiche, cercando di individuare dei modelli di emancipazione e distingue l'Europa occidentale, l'Europa centrale e l'Europa orientale, che secondo lui avrebbero, diciamo, caratteristiche e tempistiche diverse, e poi aggiunge una quarta regione, una quarta area che è legata all'Impero Ottomano. E appunto non mi dilungo ora sulle caratteristiche, diciamo, di queste aree, però gli studiosi hanno cercato di individuare dei modelli, anche se poi naturalmente è importante anche proprio scendere nei dettagli dei singoli casi nazionali. L'ultima cosa che vorrei dire, per non prendere troppo tempo, è che qui, diciamo, ho parlato finora di emancipazione sul piano giuridico questo fenomeno è più facile da datare anche nel caso in cui volessimo considerarlo un fenomeno di lunghissima durata. Comunque possiamo individuare delle date precise perché guardiamo a provvedimenti di legge. Esiste però esistono dei fenomeni, diciamo, paralleli che sono fenomeni di emancipazione, integrazione sociale e culturale che naturalmente sono meno facili da datare, sono di lunghissimo periodo, molto più sfumati non per questo però meno interessanti, anzi sono assolutamente fondamentali se vogliamo capire qualcosa di questa storia e durante questa conversazione toccheremo, insomma, anche alcuni punti che riguardano l'integrazione, l'emancipazione, integrazione sociale e culturale.
Sì, tu hai già accennato appunto a questa idea di uguaglianza un po' astratta, un po' generica, e infatti l'emancipazione presenta un'ambiguità di fondo, perché la libertà e l'uguaglianza erano concesse agli ebrei a discapito della loro stessa ebraicità, della loro stessa specificità, che era vista come un residuo antiquato, difettoso, qualcosa da superare o da relegare esclusivamente nel privato, il motto dell'emancipazione cittadino per strada e religioso in privato, come se la religione fosse un aspetto esclusivamente privato. E quindi l'emancipazione era vista non tanto come un diritto da concedere, quanto come un mezzo per la rigenerazione degli ebrei dal loro condizione difettosa attraverso la loro assimilazione e omologazione alla cultura di maggioranza. E tu hai menzionato questa interpretazione storica di emancipazione un po' al di là della cronologia, vi è un'altra interpretazione storiografica che crea un nesso tra la condizione dell'emancipazione e quella del marranismo, proprio per questa identità ambigua, per questa identità che oscilla tra rendersi uguale agli altri e nascondersi.
Sì, dunque, si tratta di un tema naturalmente estremamente complesso. Mi preme sottolineare alcuni punti, alcuni aspetti di questo problema. Innanzitutto dobbiamo distinguere fra il processo di emancipazione con conseguente assimilazione e integrazione così come si è svolto storicamente, e il giudizio che è stato dato ex post dagli storici, ma non solamente dagli storici, su quello che è accaduto nel passato. E occorre ricordarsi sempre che, diciamo, le nostre categorie del presente influenzano il nostro modo di leggere il passato. Ora, il percorso della integrazione delle minoranze ebraiche, soprattutto in Europa occidentale, post-emancipazione, è stato spesso descritto, a lungo descritto, come un processo di progressiva perdita della propria ebraicità e progressivo rimescolamento nella società maggioritaria, e spesso, diciamo, a questo processo è stato dato un giudizio estremamente negativo, soprattutto da storici che scrivevano nel secondo dopoguerra, storici e non solo storici, che scrivevano nel secondo dopoguerra, quindi anche molto influenzati dall'aver visto, in alcuni casi vissuto, la perdita dei diritti che si è verificata poi, diciamo, negli anni 30-40 del Novecento, e naturalmente la tragedia della Shoah. Per cui, diciamo, il giudizio poi su tutto il percorso dell'emancipazione e dell'integrazione è stato a lungo anche condizionato dalla consapevolezza di quello che è accaduto dopo. E anche da determinate idee su cosa debba voler dire essere ebrei e cosa debba essere il giudaismo, l'ebraismo come religione, come appartenenza etnico-nazionale, le definizioni possono essere tante, come cultura e tradizione. Dalla fine del Novecento, diciamo dagli anni 90 del Novecento, studiosi anche spesso di un'altra generazione, diciamo, hanno un po' rivalutato, diciamo, rivisto, ripreso in mano, insomma, questo giudizio estremamente negativo, e in realtà hanno mostrato che quello che è accaduto non è tanto dopo l'emancipazione giuridica e la conquista quindi della parificazione giuridica, non è tanto una progressiva perdita di appartenenza ebraica, ma piuttosto un cambiamento di cosa volesse dire essere ebrei, un cambiamento che non è necessariamente tradimento, perché le identità si modificano nel tempo e anche l'ebraismo e il giudaismo, intesi anche come, diciamo, dimensione spirituale, religiosa, culturale, si sono modificati nel tempo, senza che questo necessariamente, appunto, rappresenti un tradimento di un'essenza immodificabile, immutabile e vera. E quindi, insomma, quello che è veramente interessante non è tanto, diciamo, interrogarsi su cosa si perde, ma è interrogarsi e osservare le nuove interazioni e le innovazioni che sono portate da questa modernità, che è una modernità politica, una modernità socio-economica, una trasformazione che coinvolge tutto e tutti, e anche naturalmente in primo luogo le cosiddette società maggioritarie, diciamo, le società in cui queste minoranze ebraiche si trovano a vivere. Io dico sempre, ad esempio, che facendo l'esempio degli italiani, lavorare sul periodo del secondo Ottocento, ad esempio, vuol dire lavorare anche e cercare di capire come cambia l'ebraismo e come cambia l'interpretazione di cosa voglia dire essere ebrei, ma e come questa cosa va a braccetto con una nuova concezione di italianità, e come poi si lavora sul cercare di rendere compatibili, appunto, queste dimensioni che sono entrambe in continuo mutamento. Paula Hyman, una studiosa che è stata, diciamo, fra le più importanti studiose che si sono interrogate anche su come inserire la storia delle donne e la prospettiva di genere all'interno della storia degli ebrei, la Paula Hyman ci esortava anche in un suo libro importante uscito, mi sembra, nel 94 nel 95, a distinguere l'assimilazione come processo, assimilazione, io preferisco di solito dire integrazione, attenzione, proprio perché ad assimilazione spesso è associato un giudizio di tipo negativo. Io preferisco astrarre, diciamo, dal giudizio. L'assimilazione come processo e l'assimilazione come progetto, quindi cercare di distinguere appunto quello che succede e quella che invece è l'intenzionalità da parte di una parte dell'ebraismo poi europeo o americano, perché poi gli ebrei appunto non sono un gruppo omogeneo in cui tutti pensano allo stesso modo, al contrario, naturalmente ci sono atteggiamenti diversi nei confronti di tutte queste trasformazioni.
No, ecco, molto interessante e molto importante rimarcare sempre come poi i percorsi storici sono frastagliati, complessi, plurali, come abbiamo detto più volte, e non lineari. E, per calarci di più nella storia delle donne ebree di questo periodo, vorrei ricordare la storia di Rachel Fernagen, ebrea tedesca vissuta a cavallo tra il XVIII secolo e il XIX, e di cui Hannah Arendt scrive una biografia proprio al fine di indicare le problematiche, i limiti della concezione illuministica di universalità. Cioè l'illuminismo, secondo la Arendt, pensava all'uomo in generale, l'uomo in astratto, ed era incapace di pensare gli uomini e le donne reali come individui storici, ognuno e ognuna diversa dagli altri. Cioè era incapace di pensare, appunto è vero come dici tu Carlotta, che non bisogna dare giudizi ex post, però c'è anche un problema filosofico reale di un'universalità incapace di pensarsi come un insieme di diversità in relazione tra loro, un'universalità in relazione alla storia. E ecco, Hannah Arendt nel riflettere su queste contraddizioni non ripete i difetti dell'illuminismo, ma si cala nella biografia di questa donna, Rachel Levin Fernagen. Rachel era una donna appunto emancipata, tra virgolette, integrata nella società del suo tempo, nel cuore dell'illuminismo tedesco, frequentava i salotti degli intellettuali borghesi, ma non riesce a conciliare in sé la pluralità delle sue identità e dunque vive come una vergogna, una condanna, tanto il suo essere ebrea quanto il suo essere donna. Appunto, vediamo poi come in questo periodo queste due identità hanno un destino comune in qualche modo. E chiederei a Evelina di leggere alcune testimonianze della stessa Rachel Levin Fernagen citate da Hannah Arendt.
Ho questa fantasia, come se quando fui gettata su questa terra, all'ingresso, un essere ultraterreno mi avesse inciso nel cuore con un pugnale queste parole: sarai ebrea. E ora tutta la mia vita è un'emorragia. A proposito di considerarmi separata dalle donne, potrei dire molte cose, ma sarebbe troppo lungo e non è bello. Se c'è poco da essere fieri del proprio sesso, tantomeno è possibile prescinderne.
Ecco, queste ultime parole, tantomeno è possibile prescinderne, tanto dall'essere donna che dall'essere ebrea. Rachel, attraverso tutto il suo percorso di vita, di pensiero, di scrittura, riesce a superare la propria sofferenza, la propria vergogna, solo assumendo le condizioni in cui si è trovata a vivere, cioè l'essere donna ed ebrea, non soltanto come un destino da cancellare o da nascondere, ma come una storia, appunto, una storia che non è scelta, in cui ci si trova a nascere, già iniziata da altri, ma nella quale si può e si deve trovare il proprio spazio, ruolo di azione, di creazione individuale, sia pur in relazione con gli altri.
Ma che storia! Sono una profuga dall'Egitto e dalla Palestina e trovo qui aiuto, amore e cura da parte vostra. Con entusiasmo sublime penso a questa mia origine, in cui si uniscono le più antiche memorie del genere umano allo stato più recente delle cose. Quello che per tanto tempo della mia vita è stata l'onta più grande, il più crudo dolore e l'infelicità, essere nata ebrea. Non vorrei mi mancasse ora nessun costo.
Carlotta, Rachel Levin Fernagen, come dicevo prima, è stata anche un'intellettuale. A Berlino, oltre a partecipare ai salotti, ha ospitato uno dei salotti più importanti di quel periodo. Ci diresti qualcosa?
Certo, dunque abbiamo qui un personaggio particolare che da un certo punto di vista possiamo considerare emblematico di alcuni turbamenti identitari che potevano essere anche comuni ad altre donne in quel periodo e diciamo nel corso di tutto l'Ottocento, in realtà non solo alle donne, perché poi anche per gli uomini c'è in ballo anche una ridefinizione della mascolinità, per cui abbiamo anche lì diciamo un problema non di emancipazione, ma comunque di potenziale turbamento identitario e di grandi cambiamenti. Allo stesso tempo però abbiamo una donna eccezionale che non può essere considerata, diciamo, paradigmatica della condizione femminile e di come le donne in generale, diciamo, abbiano vissuto quel periodo e quei cambiamenti. Perché, come giustamente tu dicevi, Rachel era una donna colta, una donna benestante che aveva contatti con i più grandi intellettuali della sua epoca. Dunque, nella citazione interessante, lei si presenta come profuga dall'Egitto e dalla Palestina. Naturalmente è una figura retorica che rimanda a una certa concezione, diciamo, rappresentazione dell'ebreo anche molto orientalistica. E Rachel è nata a Berlino, per già dalla nascita, diciamo, ben integrata nella società, in una società che è una società in cui la componente borghese sta diventando sempre più rilevante. E Rachel costruisce un po' la sua immagine, perché Rachel scrive moltissime lettere ad altre donne e anche a uomini, a intellettuali, amici che erano anche grandi intellettuali del periodo. E Rachel si attiva perché le sue lettere vengano pubblicate. Lei vuole quindi avere un vuole che queste sue riflessioni diventino pubbliche. Anche questo è piuttosto eccezionale, sicuramente non è la condizione della donna media, diciamo, e neanche della borghese media, ecco, dell'epoca. Ricorderei anche un ulteriore elemento importante: Rachel si converte. Quindi Rachel è una donna ebrea che però, per sposare Karl August Fernagen, si converte al protestantesimo. In un certo senso, in questo modo, la sua figura sembra quasi incarnare il timore di tutti i rabbini, dirigenti di comunità ebrei che si preoccupano dei possibili effetti nefasti dell'emancipazione, e quando si preoccupano di possibili effetti nefasti dell'emancipazione di solito pensano a un aumento indiscriminato potenziale aumento indiscriminato delle conversioni, potenziale aumento indiscriminato dei matrimoni misti. Le due cose spesso vanno anche insieme, appunto, conversioni e matrimoni misti. Rachel, dicevo, prima di abbandonare, diciamo, questo aspetto, Rachel teneva uno dei salotti più importanti all'epoca. Non era l'unica donna ebrea, come dicevo, non può essere considerata paradigmatica della condizione delle donne ebree nemmeno a Berlino all'epoca, però non era l'unica donna ebrea che teneva un salotto di successo. Si può pensare per esempio ad Henriette Hertz, anche lei moglie di un medico, lei anche frequenta intellettuali importanti, è amica, molto amica, di una delle figlie di Moses Mendelssohn, è amica di Christian Wilhelm Dom, che nel 1781 scrisse Über die bürgerliche Verbesserung des Juden, scusate il mio tedesco, sul sulla rigenerazione, sul miglioramento civile degli ebrei come diciamo pamphlet a favore dell'emancipazione, e è amica di Schleiermacher. Henriette è quasi più interessante nel senso che in realtà anche lei si converte, ma lei si converte dopo essere rimasta vedova e aver sperimentato grandi difficoltà economiche. Non si converte per matrimonio, perché in realtà rifiuta delle offerte di matrimonio che riceve da cristiani, e quindi si converte al luteranesimo nel 1817, non per matrimonio, difficile dire esattamente, capire esattamente perché le difficoltà economiche, diciamo, potrebbero aver avuto un ruolo, e anche tutto questo network di amicizie, insomma, con intellettuali cristiani. E il fenomeno delle donne ebree che tengono salotti e gestiscono, insomma, la vita sociale della famiglia, però non può essere limitato solamente a questi casi, che forse sono anche abbastanza eccezionali e tra l'altro si situano in un periodo molto particolare, fra fine Settecento e primissimo Ottocento, ma una studiosa di grande valore, Marion Kaplan, ha studiato invece il periodo a partire dal 1871 fino al 1918, lavorando proprio sulla storia delle donne ebree tedesche e il loro ruolo nella costruzione, diciamo, della rappresentazione, autorappresentazione e vita sociale della borghesia tedesca, appunto nel secondo Ottocento, e Marion Kaplan ci parla appunto di donne che organizzano la vita sociale della famiglia e quindi tengono anche salotti, magari non del livello di Rachel e Henriette, con questa partecipazione di intellettuali poi di fama internazionale, ma queste donne, ci spiega Marion Kaplan, diventano assolutamente fondamentali non solo nel gestire anche una trasformazione identitaria, ma nel mantenere una caratterizzazione ebraica della famiglia all'interno della sfera privata. Perché questo, diciamo, la tipica rappresentazione borghese della famiglia prevede una rigida separazione a livello astratto e teorico fra la sfera pubblica, che sarebbe di pertinenza maschile, e la sfera privata, che sarebbe di pertinenza femminile. Di qui anche tutte le rappresentazioni della donna come l'angelo del focolare, che sono comunissime, insomma, a quest'epoca. Marion Kaplan ci mostra come queste donne molto spesso fungono sì da elementi di conservazione di un'identità ebraica attraverso il mantenimento, ad esempio, della ritualità domestica, della cena di Shabbat il venerdì sera, dell'accensione delle candele, il mantenimento di diversi livelli di kasherut, non necessariamente molto rigida, ma comunque il mantenimento di un calendario delle feste, di celebrazione delle feste in cui si riunisce tutta la famiglia. Tutti questi elementi sono, diciamo, considerati di pertinenza femminile. E allo stesso tempo però sono queste donne borghesi, benestanti, che organizzano eventi sociali in cui la famiglia poi si presenta anche alla società non ebraica, attraverso l'organizzazione di feste, attraverso la partecipazione ad esempio attraverso l'acquisto di abbonamenti per le stagioni teatrali, attraverso l'organizzazione della vita sociale dei figli, che è anche una cosa fondamentale, che è nelle mani delle donne. E quindi troviamo qui in maniera molto interessante un quadro in cui le donne sono allo stesso tempo, diciamo, elementi che tengono la famiglia attaccata a una dimensione ebraica, e in realtà elementi di fortissima spinta all'integrazione nella società circostante, senza che questi due elementi siano necessariamente contraddittori. Perché secondo me dobbiamo stare molto attenti, perché spesso tendiamo a, nel tentativo di spiegare anche, di elaborare categorie, di elaborare interpretazioni, tendiamo a rendere le cose un po' troppo bianco e nero. Cioè o l'integrazione, l'assimilazione, la dispersione, la perdita dell'identità, oppure invece il mantenimento di una forma molto percepita come tradizionale, ma in realtà tutto è sempre stato in costante mutamento, un attaccamento all'ebraicità. La verità è nel mezzo, è molto più complessa, molto più porosa, e il ruolo delle donne ci ha insegnato Marion Kaplan, e poi sulla scia dei suoi studi ce ne sono stati altri anche per altre realtà, il ruolo delle donne è stato fondamentale. Assolutamente fondamentale. Tra l'altro, proprio nel contesto ottocentesco in cui tu rammentavi, Raffaella, quest'idea, no, che bisogna essere ebrei all'interno della casa, scusate il contrario, ebrei in casa e cittadini fuori, che è una formula che si trova ripetuta anche sulla stampa ebraica italiana, francese, tedesca, inglese dell'epoca, proprio nel momento in cui si tenta, diciamo, di relegare l'ebraicità alla sfera familiare, beh, il ruolo delle donne è innegabile, sia sul piano della rappresentazione che sul piano pratico, perché sono le donne che sono considerate, soprattutto nel corso dell'Ottocento, coloro che sono responsabili della sfera privata.
Certo. E come sappiamo, appunto, il nesso poi tra privato e pubblico è molto sottile e, sì, e continuamente si ribalta, no? Sì, questa ambivalenza nel ruolo delle donne, cioè da una parte appunto relegate nel ruolo domestico, privato, occuparsi della casa, dell'educazione dei figli, e dall'altra però anche in qualche modo attrici di spazi di emancipazione, di spazi di conquista, di spazi di libertà. Mi sembra che la ritroviamo un po' anche in Italia, in quel dibattito che nasce agli inizi dell'Ottocento, negli anni più o meno 40, nelle comunità ebraiche, nasce una vera e propria questione femminile sull'educazione delle donne, sui loro ruoli. E magari appunto ripercorriamo un attimo dall'inizio questo dibattito, nel quale sembra esserci, nella puntata scorsa Marina Caffiero ci mostrava che nell'epoca dei ghetti le donne ebree godessero sotto diversi punti di vista di condizioni più favorevoli e maggiori spazi di autonomia rispetto alle donne cristiane. Nell'Ottocento apparentemente questo non sembra più vero, e anzi proprio nei contesti ebraici sembra esserci un irrigidimento tra ruoli maschili e femminili nella società e nella famiglia. Ecco, vediamo ad esempio come nel sermone del rabbino David Graziadio Viterbi del 1842, dal titolo L'educazione della donna, vediamo come viene rappresentata la donna.
Aspetta che mi è scappata la pagina.
Qua pagina 4. Pagina 4.
Sì, pagina 4. Ecco. La donna savia edifica la casa. Uomo senza donna vive senza gioia, senza consolazioni. È meno che uomo. Ah, dalla donna, signori, dalla donna principalmente deriva il benessere dell'umanità. E dalla parte intellettuale, pigliando le mosse, io non amerei la donna soverchiamente dotta, ma la vorrei istruita. Ella non ha né a fungere pubblici uffici, né a trattar cause nel foro, né a disgelare gli arcani della scienza. Che l'abbia a sentenziare su tutto, io trovo, non che superfluo, inopportuno e disconveniente alla sua condizione. Ma si richiede senza dubbio che ella sia di quelle cognizioni fornita le quali al buon governo della famiglia e all'istruzione dei figliuoli necessarie sono. Se le saputone, le enciclopediche, mi riescono più presto ridicole che stimabili, non perciò apprezzo le disapplicate, le incolte. Fate adunque di dare alla figliuola delle vostre viscere un'istruzione sostanziosa, sempre inerente alla sua santa missione. Allora potrete sperare di formare delle vostre fanciulle altrettante savie mogli, altrettante madri perfettamente educatrici.
Ecco Carlotta, ci spiegheresti meglio le varie articolazioni di questo dibattito sull'educazione ai ruoli delle donne e tra l'altro come tu stessa segnali nei tuoi saggi vi hanno partecipato anche alcune donne, quindi se e come si differenziano le rappresentazioni proposte dagli uomini e quelle proposte dalle donne?
Sì, dunque, questo discorso di Viterbi è emblematico, senz'altro, quanto tanti uomini all'epoca hanno scritto, scrivevano continuamente sulla stampa ebraica e non solo, diciamo, sulla donna, sull'educazione della donna e su ciò soprattutto, su ciò che la donna doveva essere, perché qui c'è un discorso fortemente normativo che pretende di rappresentare quello che la donna è e l'essenza della donna, della femminilità, e in realtà vuole dire quello che la donna deve essere. E anche diciamo instaurare un controllo sulle così aspirazioni potenziali della donna. Ritroviamo esattamente la stessa costruzione appunto in tantissimi articoli e anche in maniera molto interessante in sermoni e discorsi pronunciati in occasione di Bat Mitzvah. Perché appunto proprio
una piccola parentesi, ricordiamo che questo è il periodo in cui viene introdotto il Bat Mitzvah per le ragazze.
Esattamente, proprio negli anni 40 e nei primi anni 40 viene introdotta questa cerimonia per celebrare la maggiorità religiosa delle fanciulle, come si diceva all'epoca, la cerimonia stessa e le sue modalità di svolgimento suscitano un grandissimo dibattito, perché molto spesso, solitamente, queste ragazze, intanto era una cerimonia non individuale ma collettiva, quindi questo si differenzia, diciamo, rispetto al bar mitzvah, così come veniva celebrato per i maschi. Ma poi queste ragazze molto spesso erano vestite tutte di bianco, sfilavano in una processione appunto vestite di bianco, e molti, anche rabbini, commentano sulla stampa ebraica: ma questa è un'imitazione della prima comunione, ci sono delle analogie con la prima comunione, questa è una forma di assimilazione intesa in senso negativo, diciamo, e questa non è da parte loro, da parte dei rabbini che intervengono in questo senso, diciamo, una condanna dell'istituzione della cerimonia di per sé, ma solamente di alcune modalità di svolgimento pratico, diciamo, della cerimonia, dell'interpretazione che in fondo le famiglie tendono a dare, così loro dicono, a questa cerimonia. E questo mi permette subito di precisare che è vero che c'è un dibattito molto acceso all'interno delle comunità ebraiche italiane, non solo in realtà, sulla stampa ebraica, sull'educazione della donna e il ruolo della donna, ma questo rispecchia il fatto che nella società in generale dell'epoca c'è un dibattito molto acceso sul ruolo della donna e sull'educazione della donna, quindi in questo gli ebrei non fanno eccezione. Quello che è, e anzi diciamo sono, entrano quasi in una, non è la parola giusta, ma insomma in un confronto continuo con le politiche e le pratiche adottate dalla Chiesa Cattolica, se siamo in Italia l'istituzione diciamo religiosa dominante è la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica si rivolge molto alle donne nel corso dell'Ottocento, anche nel tentativo di combattere il nemico della modernizzazione, nemico dal suo punto di vista naturalmente, della secolarizzazione e della delle primi movimenti per l'emancipazione delle donne. La Chiesa Cattolica si rivolge massicciamente alle donne, non è un caso che proprio nel corso dell'Ottocento fiorisce il culto della Vergine Maria come modello femminile di abnegazione, le comunità ebraiche, anche gli ebrei che intervengono in questo dibattito, si confrontano anche con quanto succede appunto nel mondo circostante e anche nel mondo cattolico. E qui troviamo tutta una serie di ambivalenze, perché in realtà scuole per ragazze ragazze, c'erano già in molte comunità dagli anni 10, dagli anni 20 dell'Ottocento, scuole di art, nel contesto del fiorire delle scuole di arti e mestieri, ed erano scuole che erano rivolte soprattutto a ragazze ebree delle classi meno abbienti, perché poi le ragazze benestanti, ma anche i maschi benestanti, non frequentavano le scuole ebraiche all'epoca. Le scuole ebraiche erano riservate di fatto alle fasce meno abbienti della popolazione in questo periodo. E quindi era già partito, in realtà prima degli anni 40, un acceso dibattito sull'educazione, anche l'educazione delle donne. E qui troviamo un discorso che è ambivalente, o diciamo almeno può avere esiti ambivalenti e anche uscire un po' fuori dal controllo delle persone che animano il dibattito, perché ad animare il dibattito sono soprattutto uomini, non solo, ma soprattutto uomini, che sostengono, diciamo, muovono a favore di un'istruzione per le donne, un'istruzione che però è soprattutto, nell'idea, diciamo, generale, mirata a offrire alle donne meno abbienti uno strumento di sussistenza, che possa quindi anche evitare che si rivolgano a conversione, matrimonio misto, uscita dalla comunità, per trovare poi un modo di sopravvivere. E offrire invece, non attraverso le scuole ebraiche, attraverso, diciamo, favorendo l'istruzione femminile anche delle donne più abbienti, offrire a queste donne degli strumenti per essere migliori madri e migliori spose, per poter educare i loro figli diciamo, ai fondamenti dell'ebraicità e della religione ebraica, ma non solo, anche ai fondamenti dell'italianità, se guardiamo appunto il caso italiano. Infatti queste donne vengono esortate anche a far leggere narrazioni, diciamo, libri fondamentali che poi contribuiscono al discorso nazional-patriottico. Quindi, insomma, l'educazione delle donne sarebbe funzionale a questi due canali, diciamo, no? La sopravvivenza, il mestiere per le meno abbienti, e il poter essere madri, educatrici, sagge e mogli.
Educatrici.
Sì, compagne anche più gradevoli, diciamo, per quanto riguarda diciamo, le borghesi, ora per capirci. Naturalmente questa cosa può sfuggire un po' di mano, nel senso che poi in realtà, una volta acquisiti degli strumenti, queste donne in realtà possono utilizzarli anche allo scopo di cominciare a allentare, se non scardinare, diciamo, ma cominciare ad allentare un po' i lacci di questi ruoli che sono presentati come molto rigidi. E lo fanno in modi molto articolati. E tu menzionavi, Raffaella, il fatto che alcune donne prendono parte attivamente a questo dibattito. Se pensiamo alla stampa ebraica, abbiamo delle collaboratrici che intervengono appunto sulla condizione delle donne, propongono modelli di donne, ed è interessante vedere che, se guardiamo almeno alla stampa ebraica, in generale, diciamo, i modelli proposti dalle autrici donne non si discostano in realtà molto dai modelli proposti dagli autori maschi. Troviamo sempre questa divisione dei ruoli molto rigida: la donna che deve pensare ad essere moglie, madre esemplare, educatrice, madre magari colta, ma comunque, insomma, sempre in questi ruoli. Ora però queste donne stesse, che pure prendono posizioni che ai nostri occhi potrebbero apparire non particolarmente evolute, in realtà per il solo fatto di prendere attivamente la parola, di diventare collaboratrici di una testata, stanno scardinando questi ruoli, proprio nel momento in cui scrivono in realtà cose abbastanza tradizionali, in realtà loro stesse stanno cominciando a scardinare questi ruoli. E quindi, secondo me, dobbiamo stare molto attenti a non peccare un po' di anacronismo quando guardiamo appunto a queste figure, perché potrebbe venire la tentazione di dire: beh, insomma, però non facevano che adattarsi, che ripetere, diciamo, quello che i maschi dicevano di ripetere. Scusatemi, ora sono un po'...
Significa poi appiattire le donne reali, storiche, individuali, su quei modelli rappresentativi. Tu sei un'esperta di rapporto tra rappresentazione e realtà, e in questa rubrica soprattutto all'inizio ho sempre sottolineato l'esigenza di parlare di donne al plurale, mentre appunto in queste rappresentazioni vediamo che si parla sempre della donna, l'educazione della donna. E però appunto le donne non sono mai riducibili, le donne storiche non sono mai riducibili alle loro rappresentazioni. Ecco, in questo volevo anche ricordare, all'inizio abbiamo accennato che questo è il periodo anche dei movimenti di emancipazione delle donne. Ora la storica Monica Miniati nel libro L'Emancipate, le donne ebree in Italia nel XIX e XX secolo, scrive che vi è stata un'adesione cospicua delle ebree a questi movimenti di emancipazione riguardanti le donne, e vede in questa adesione però un rapporto di continuità e non di rottura con la tradizione ebraica.
Sì, dunque, questa è una proposta interpretativa che è stata avanzata sicuramente da Monica Miniati in Italia, ma si ritrova anche in studiose che si sono occupate appunto del tema sul piano internazionale. E i due elementi che sono portati a sostegno di questa idea che ci sia una continuità, diciamo, fra l'ebraicità e l'impegno per l'emancipazione femminile, i due elementi sono l'attenzione che la tradizione ebraica porta sempre al tema dell'educazione, e quindi qui ci sarebbe una potenziale continuità, e l'attenzione che la tradizione ebraica porta al tema della tzedakah, quindi che viene quindi associato all'impegno nel campo della filantropia.
Ricordiamolo, vuol dire giustizia, quindi
sì.
Filantropia, l'aiuto al...
Esatto, il sostegno ai più bisognosi, però ci sono comunque dei cambiamenti in quest'epoca che sono importanti. Intanto, se guardiamo alla filantropia, è vero che le donne avevano tradizionalmente partecipato all'organizzazione delle opere pie delle comunità già in epoche precedenti, però assistiamo nel corso dell'Ottocento a un impegno sociale di moltissime donne, anche qui delle più abbienti soprattutto, associazioni filantropiche o associazioni filantropiche ebraiche che però si occupano anche di non ebrei, o anche in associazioni filantropiche non ebraiche che quindi, diciamo, agiscono nella società, e sono delle donne che tantissime donne si occupano appunto di filantropia, si occupano di educazione, sono maestre, sono direttrici di istituti di educazione, fondano istituti di educazione, asili, istituti esclusivamente per donne, e queste donne sono un esempio un po' anche di quello che cercavo di dire prima, cioè da una parte rimangono in un ambito che è considerato proprio anche del femminile, l'educazione, la carità, la cura, e in realtà però assumono ruoli di protagonismo e di innovazione sul piano teorico e sul piano pratico, e nell'impatto nel sociale, nella collaborazione molto spesso, non solo, ma molto spesso con altre donne, sul piano locale, sul piano nazionale e sul piano internazionale. Vorrei fare un passo, diciamo, indietro su una cosa a cui accennavo prima.
Un secondo, perché il tempo purtroppo è pochissimo, anzi è già scaduto, però ci prendiamo due minuti in più.
Sì. Volevo dire che il ritornello che troviamo molto spesso, soprattutto verso la seconda metà dell'Ottocento e non solo in Italia, è appunto da una parte l'esaltazione della donna come angelo del focolare, dall'altra un po' da parte di rabbini, dirigenti di comunità, maestri di scuole ebraiche, troviamo un po' una condanna dei comportamenti delle donne, come se poi le donne fossero essero un po' potenzialmente l'anello debole che poi porta verso la conversione, il matrimonio misto e la disgregazione della minoranza. Ora, in realtà, i dati che abbiamo ci mostrano che non vanno a sostegno, diciamo, di questa rappresentazione, anzi, ci mostrano che quasi l'opposto è vero, nel senso che in realtà i dati che abbiamo, ad esempio, sui matrimoni misti sono incompleti, bisognerebbe distinguere regione per regione, area per area, soprattutto nel caso italiano. Però, volendo generalizzare molto grossolanamente, in realtà ci dicono che tendenzialmente le donne contraggono matrimonio misto e si convertono meno degli uomini, soprattutto le donne, diciamo, benestanti. In alcune aree troviamo dei dati che sembrano suggerire che la povertà può essere un motivo per guardare alla conversione come un'ancora di salvezza. Di nuovo bisognerebbe distinguere, ma comunque generalizzando, le donne sembrano essere invece più attaccate, diciamo, in qualche modo a un'ebraicità che poi è difficile da definire, bisognerebbe naturalmente ragionare caso per caso. Sì, mi fermo perché volevo aggiungere delle cose, ma temo che il tempo non ce lo consenta.
Faremo un'altra puntata.
Ti ascolta volentieri comunque, quindi è un peccato. Vabbè.
Sì, veramente un peccato, ci sarebbe da parlare anche delle donne impegnate nel Risorgimento, però lo faremo in un'altra occasione. Grazie a Carlotta Ferrara degli Uberti, grazie a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori, vi lascio con la voce di Evelina Mignaggi.
Io pensavo di non cantare più perché era tardi.
No, come fai a non cantare?
Scusa. Poi c'è sempre Marco che, insomma, esatto, minaccia di licenziarsi. È un piccolo, ne farò un piccolo pezzetto, una ninna nanna di Ilse Weber, di cui racconterò in un'altra sede. Vigala, vigala, vaya, der Wind spielt auf der Leier, spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied. Vigala, vigala, vaya, der Wind spielt auf der Leier. Vigala, vigala, Berne, der Mond ist die Lanterne, steht am dunklen Himmelsfels und schaut hernieder auf die Welt. Vigala, vigala, Verne, der Mond ist die Lanterne. Vigala, vigala, Verne, der Mond ist die Lanterne. Era Ilse Weber, una donna che è finita a Theresienstadt e che non era infermiera, ma siccome non c'erano medicine, lei si occupava del reparto infanzia e curava insegnando, scrivendo e insegnando poesie, alcune musicandole, e praticamente consolando questi bambini con i suoi canti e le sue poesie.
Grazie Evelina. Grazie ancora Carlotta e grazie a tutti. Ci vediamo la prossima settimana.